numero 6. Riprendiamo dalle slide neuropsicologia del linguaggio, rivedendo però un attimo indietro quello che riguarda non subito la neuropsicologia del linguaggio, ma la rappresentazione cognitiva della morfologia del lessico. L'ultima volta, infatti, abbiamo visto a livello di descrizione linguistica teorica l'esistenza, insomma, a livello descrittivo di un livello del morfema che definiamo come un'unità media, intermedia, tra il livello del fonema e quello dei segni linguistici più ampi. Infatti il livello del morfema riguarda proprio la costituzione di queste unità minime portatrici di opposizioni riguardo al significato, che quindi sono dotate di significato proprio rispetto al morfema, che invece non ne ha, ma non sono sempre unità che possono autonomamente comparire all'interno dell'atto linguistico come entità autonome. Quindi abbiamo diversi tipi di morfema a seconda non solo del fatto che possano essere autonomi o no, ma anche a seconda della funzione che possono comparire, della funzione con cui possono comparire, della funzione che possono rivestire all'interno dei rapporti tra le varie parti del segno linguistico. Quindi abbiamo morfemi grammaticali, morfemi lessicali, morfemi legati e morfemi liberi, per esempio. E abbiamo parole di tipi diversi, parole di classe aperta, parole di classe chiusa e diversi processi che intervengono nella formazione di questi tipi di parole, nella formazione delle parole in generale, e che riguardano appunto il modo che hanno i morfemi di combinarsi. E tutti questi elementi sono descritti dalla linguistica formale a livello descrittivo. La domanda che ha la psicolinguistica a riguardo è comprendere se effettivamente questi elementi, queste regole che hanno una loro formalizzazione a livello teorico, sono in qualche modo rappresentati a livello cognitivo. E questo va visto al netto di effetti non strettamente legati all'elaborazione del segnale linguistico che possono interferire con i processi di accesso a livello morfologico, quindi alle parole e alla morfologia. Questi effetti li vediamo più chiaramente tramite un esempio. Se io dico che per cena mangerò un, la linguistica formale fa alcune predizioni rispetto a quello che può apparire in questa posizione. Mi dice che molto probabilmente in questa posizione ci sarà un nome maschile e singolare, e che questo nome potrebbe appartenere a un certo campo semantico, ovvero il campo semantico, insomma, che si riferisce al cibo. Questa frase quindi ipoteticamente può, secondo la linguistica descrittiva, essere completata con ognuna di queste tre parole che vediamo nella slide 5. Quindi se io dico per cena mangerò un panino, mangerò un coniglio o mangerò un magrotto d'anatra, queste tre parole vanno perfettamente bene da un punto di vista di linguistica descrittiva. Infatti sono di nomi maschili declinati al singolare che denotano cibo. Però se io andassi a misurare i tempi di lettura di queste parole in questo contesto di frase, probabilmente troverei delle differenze. Vedrei, per esempio, che panino viene letto più velocemente rispetto a magrotto d'anatra. E perché? Se noi assumiamo semplicemente il livello descrittivo della linguistica teorica, queste tre parole non hanno niente di grammaticalmente diverso. Quindi possiamo facilmente assumere che nello svolgere questa operazione ci sia qualcos'altro che non può essere descritto semplicemente a livello grammaticale che entra in gioco. E infatti si tratta di proprietà collegate all'elaborazione del segno linguistico, ma che non sono proprietà strettamente grammaticali o lessicali. In questo caso quello che molto plausibilmente succede è che i tempi di lettura possono essere diversi a causa di una proprietà dello stimolo di questo tipo, quindi una proprietà dello stimolo che non è una proprietà grammaticale e probabilmente si tratta della frequenza. La frequenza, lo vedremo meglio tra poco, è il fatto che una parola venga usata in comprensione o in produzione abbastanza, cioè spesso. O meglio, riguarda quanto spesso viene utilizzata una parola in comprensione, in produzione, poi lo vediamo in maniera più precisa. Quello che è importante è che la frequenza non è una proprietà grammaticale delle parole, è una proprietà che però riguarda molto da vicino gli stimoli linguistici e che ha un'influenza quando noi andiamo a vedere questi compiti svolti utilizzando degli stimoli linguistici. Infatti, delle proprietà delle parole, tra cui anche la frequenza, ma anche altre come il vicinato ortografico, l'età di acquisizione, che non sono proprietà grammaticali in senso stretto, hanno degli effetti evidenti nei compiti che riguardano l'elaborazione di un segnale linguistico. Quindi queste proprietà, che adesso andiamo a vedere più da vicino, vanno misurate quando si va a progettare un esperimento che abbia come oggetto il linguaggio. Queste proprietà vanno misurate proprio perché, da una parte, le misurazioni ci aiutano a comprendere quali sono i processi cognitivi non strettamente legati alla grammatica, che sono collegati al linguaggio, e dall'altra ci permettono di capire quali sono invece gli effetti di processi linguistici veramente centrali alla grammatica, che vanno quindi considerati al netto di queste variabili. Queste variabili vanno misurate con degli studi appositi, che sono degli studi quantitativi, che infatti permettono di misurare queste proprietà e di controllarle nella costruzione degli esperimenti. Queste variabili vanno appunto controllate perché la teoria linguistica permette di fare predizioni solo su alcune proprietà delle distribuzioni delle parole nell'uso. Per esempio, la teoria linguistica ci permette di predire che la parola il sia più frequente in assoluto della parola cane, perché io vedo il combinato con tante altre parole che non sono cane e vedo cane combinato con meno parole che non sono il, ma non ci permette, di fare previsioni sul fatto che cane sia più o meno frequente di un'altra parola lessicale. Per esempio, genziana. Per sapere che cane è più frequente di genziana, devo fare una misurazione rispetto all'effettivo uso della lingua. Quindi, per esempio, rispetto alla frequenza, utilizzerò dei metodi quantitativi che sono soprattutto che prevedono soprattutto l'impiego di corpora per cercare di capire quante volte occorre una parola su un campione. Più in generale, quali sono i metodi che ci consentono di misurare queste proprietà che poi vanno a incidere nei task psicolinguistici e nei compiti che prevedono che mirano a misurare qualche aspetto della comprensione e produzione. Queste proprietà le misuriamo con alcuni metodi. Per esempio, oggi vediamo dei metodi abbastanza usati che sono degli studi su corpora e degli studi di rating in cui questi dati che riguardano queste proprietà vengono raccolti. Cominciamo dagli studi di corpora. Intanto, che cosa sono i corpora? Un corpus è una raccolta di atti linguistici, quindi di solito si presenta in forma di una raccolta di testi scritti oppure orali. E funge da campione di un tot, di un uso della lingua. Funge da campione perché il linguaggio permette di realizzare infiniti messaggi potenzialmente, Ma naturalmente non tutti questi messaggi vengono effettivamente realizzati e inoltre ci sono alcuni fenomeni linguistici che si verificano molto più frequentemente di altri. Quindi il corpus ha la funzione di registrare uno stato della lingua vedendo effettivamente che cosa viene detto tramite appunto questo un campionamento. Si prende un campione di uso della lingua per vedere quali sono i fenomeni che si realizzano, con quale frequenza, e che cosa effettivamente succede nell'uso linguistico. Questa osservazione, lo vediamo bene, è ben diversa da quella che è richiesta di solito tramite un giudizio esplicito di grammaticalità, perché tende a fotografare dei fenomeni in maniera naturale, tende a fotografare che cosa effettivamente si dice, che cosa è stato detto, che cosa succede nell'uso vero e proprio della lingua, quindi non fa ricorso a un tipo di dato metalinguistico per poter compiere delle osservazioni. Facendo ricorso a un dato simile, che è un dato che può essere abbastanza naturale, abbastanza ecologico, possiamo desumere alcune proprietà. Possiamo vedere, per esempio, la frequenza delle parole. La frequenza di una parola riguarda quante volte la parola occorre in un corpo, il numero di volte. Questo è possibile vedere come le varie parole sono presenti nei vari contesti sintattici, come co-occorrono e per esempio il realizzarsi di diversi fenomeni, per esempio quanto viene utilizzata una determinata struttura sintattica, per esempio, o un'altra. Non so, per esempio, io posso vedere che nel mio corpus l'80% delle frasi che vedo, a cui assisto, che occorrono, sono frasi attive e magari il 20% sono frasi passive. Tutte cose che appunto posso misurare tramite l'utilizzo di un campione di atti comunicativi, un campione di lingua che appunto è il corpus. Un altro metodo quantitativo invece riguarda degli studi di rating. Questi studi sono solitamente dei questionari a cui partecipa un certo campione di persone. I partecipanti hanno delle domande a cui rispondere e possono queste domande riguardare molti aspetti metalinguistici e molte proprietà che si possono voler misurare. Per esempio, facendo lo stesso esempio della frequenza, in questo caso quello che si ottiene è la frequenza soggettiva, quindi non è più la frequenza oggettiva, una frequenza misurata su un tot di parole compiuta su un corpus, ma è una frequenza in cui il soggetto viene chiamato il partecipante viene chiamato a dare una propria valutazione. Quindi è in un certo senso un giudizio metalinguistico quello che viene richiesto. Per quanto riguarda la frequenza, potrebbe essere quanto spesso ti capita di incontrare questa parola in forma scritta, orale. La domanda può essere declinata diversamente, ma rispetto alla frequenza, più o meno la domanda suona così: quanto spesso incontri questa parola? Il parlante poi può ricevere delle istruzioni rispetto a quali siano i valori ammessi. Quindi, per esempio, spesso quello che succede è che c'è una scala di Likert su cui assegnare un punteggio. Per esempio, appunto, ci può essere un punteggio nel caso la parola non sia conosciuta, non sia stata incontrata, fino a un massimo in cui la parola viene utilizzata più volte al giorno. Capite bene che questo tipo di misurazione è vagamente diversa da quella che possiamo ottenere in un corpus, ma in questo modo possiamo misurare anche alcune caratteristiche che nei corpora non vengono riportati. Per esempio, giudizi di grammaticalità espliciti o l'età di acquisizione o altre variabili su cui si può chiedere informazioni direttamente al parlante. Facendo poi un rapido confronto fra questi che sono tra i metodi più utilizzati per ottenere delle informazioni su quelle proprietà che vanno a incidere nei task psicolinguistici, pur
non essendo prevedibili a livello di grammatica, di descrizione grammaticale, facciamo un rapido confronto tra quelli che sono i pregi e invece i difetti o le limitazioni di entrambi i metodi. Se noi prendiamo un corpus, possiamo vedere che questo, siccome fotografa uno stato fisso della lingua, ci dà un'informazione che in un certo senso è più ecologica, cioè effettivamente quello che noi andiamo a vedere, lo andiamo a vedere come se fosse su degli atti linguistici naturali. Quindi andiamo a vedere ogni parola all'interno di un contesto, ogni parola all'interno del contesto di un atto linguistico, quindi effettivamente degli atti che sono linguisticamente naturali, plausibili. Questo, al contrario, nel rating non è possibile con questa facilità. Infatti, il rating di solito prevede la formulazione di domande esplicite e quindi la sua capacità di fotografare dei fenomeni naturali naturalmente viene meno in questo. È quindi un metodo di misurazione meno ecologico perché il parlante viene esposto a delle domande esplicite. Provate per esempio a pensare se a voi venisse chiesto con quale frequenza utilizzate la parola anguria. Ecco, probabilmente non sapete rispondere esattamente subito, dovete porvi delle domande, dovete anche utilizzare delle strategie per rispondere correttamente a questa domanda. Mettiamo che sia una parola che utilizzate solo d'estate e che la domanda sia come quella posta a pagina 14. Quanto spesso incontri questa parola? Allora, che cosa fate? Dite la uso una volta all'anno perché magari la utilizzate solo a luglio, anche se a luglio la dite 30 volte, oppure dite la uso una volta al mese perché mediate le volte che la usate a luglio. Lungo tutto l'anno. Non esiste una risposta giusta, in realtà sono delle strategie del parlante che si trova esposto a una domanda che effettivamente non è una domanda molto naturale. E quindi anche il dato che possiamo avere da questo tipo di misurazione effettivamente risente di un giudizio esplicito su cui uno può elaborare diversamente la propria risposta. Questo non significa che il dato raccolto con il rating non sia un buon dato. Infatti è anche un dato molto specifico ed è effettivamente molto predittivo di alcune variabili sperimentali. Per esempio, la frequenza, anche se risente di possibili strategie diverse dei vari parlanti, nel suo essere definita come punteggio di un rating, è una misura che di solito correla bene con quelle nei task sperimentali. Oltre a questo, il rating è spesso l'unico modo che abbiamo di controllare alcune proprietà degli stimoli e quindi resta uno dei metodi più utilizzati e affidabili in fin dei conti, per la misurazione preliminare di proprietà degli stimoli. Il rating permette inoltre di avere delle popolazioni, cioè di essere mirato, cioè di poter essere raccolto su popolazioni che sono magari simili alle popolazioni di nostro interesse, e questo non è banale, soprattutto per quanto riguarda gli studi di neuropsicologia. Soprattutto perché negli studi con pazienti diventa cruciale che le caratteristiche del partecipante, del paziente, siano controllate con quelle di un gruppo che ha caratteristiche molto simili, per esempio per età, per area geografica e livello di istruzione, per esempio. E questo è importante perché poi tutte queste caratteristiche possono spiegare delle differenze nella prestazione e quindi vanno misurate in popolazioni quanto più simili a quella su cui viene condotto l'esperimento. Il rating per fare questo è ideale perché ci permette di scegliere esattamente la popolazione di controllo e porre delle domande con cui verificare misurare le nostre variabili di interesse rispetto a una popolazione comparabile con quella che poi partecipa al nostro studio. I corpora da questo punto di vista sono un po' più generici, infatti tentano di fotografare uno status di lingua più in generale, anche se anche i corpora possono essere ritagliati in maniera specifica. Diciamo che però un buon corpus che vada bene per molti studi di linguaggio in generale, che sia quindi un po' adatto per cogliere delle variabili del linguaggio in senso più generale, è un corpus che fotografa molti usi della lingua, quindi non è un corpus solo circoscritto a un determinato uso di lingua, non è per esempio solo un corpus che raccoglie il linguaggio dei quotidiani, perché questo, avere un corpus che è fatto solo di giornali, preclude naturalmente tutta una serie di altri usi della lingua e ci impedisce di misurare come le parole siano distribuite all'interno di quegli usi e noi siamo magari esposti a altri stimoli linguistici, speriamo che non siano semplicemente derivanti dalla lettura di giornali. Quindi quello che avremo utilizzando un corpus costruito solo da giornali e quotidiani è una misurazione che non riflette l'effettivo uso della lingua. Quindi un corpus deve, per essere predittivo del fenomeno linguistico in generale, essere campionato, bene, nel senso deve comprendere diversi usi della lingua e deve essere abbastanza grande da poter consentire, a quello che avviene effettivamente nel linguaggio di essere rappresentato. Quindi corpora e rating sono i metodi di misurazione di tutta una serie di proprietà non strettamente grammaticali che però pertengono allo stimolo linguistico. Ma perché è necessario misurare queste proprietà quando noi andiamo a fare dei task, degli esperimenti che riguardano la linguistica o quando noi semplicemente cerchiamo di comprendere quali sono i processi cognitivi collegati alla comprensione e alla produzione del linguaggio? Facciamo un esempio. Questo esempio, lo facciamo vedendo da vicino un tipo di studio comportamentale che è lo studio di decisione lessicale. È uno studio utilizzato moltissimo nella psicolinguistica e si basa sul principio generale della psicologia cognitiva che se io do un task da svolgere e vengono presi dei tempi di risposta, a tempi di risposta diversi, a stimoli diversi corrispondono tempi di elaborazione diversi e quindi processi cognitivi diversi. In uno studio comportamentale di questo tipo, il partecipante appunto deve svolgere un compito e vengono presi i tempi di risposta e il numero di risposte giuste. Quindi l'idea è quella che tempi di risposta più lunghi corrispondano a processi cognitivi che richiedono più impegno. Naturalmente, questo riguarda processi cognitivi collegati all'elaborazione di uno stimolo linguistico che nel compito di decisione lessicale va a colpire quello che è l'accesso lessicale. Quindi quello che si cerca di misurare in questo modo sono i tempi di recupero di una parola, inferendo che se il tempo di recupero di una parola è più lungo, recuperare quella parola è un processo più complicato. E se invece il tempo di recupero di quella parola è più corto, il processo è più semplice. Quindi compariamo per esempio due stimoli, due liste di stimoli di tipo diverso e cerchiamo di vedere se i tempi di risposta che hanno sono uguali o sono diversi. Questo, naturalmente, come molti altri task sperimentali, apro qui una parentesi, non è un task ecologico, nel senso che quello che noi andiamo a fare nell'esperimento di decisione lessicale non è una cosa che facciamo normalmente nel nostro uso della lingua, perché quando noi utilizziamo il linguaggio, quando noi produciamo degli atti linguistici, intanto sono degli atti comunicativi e quindi hanno lo scopo di trasmettere informazione, cosa che nell'esperimento di decisione lessicale non avviene, ma anche nelle modalità sono molto diversi perché difficilmente un parlante in un atto linguistico produce o viene esposto a parole in isolamento. Quindi quello che succede in questo tipo di esposizione allo stimolo è molto diverso rispetto al linguaggio naturale. Tuttavia, in questo task si applica una tecnica sperimentale, cioè si riproduce in laboratorio una parte di un processo, ovvero accedere alla memoria o a una rappresentazione ortografico-acustica delle parole, che è una parte del processo che ipoteticamente si fa anche quando si utilizza in maniera normale la lingua. Dunque, vediamo un attimo come avviene un esperimento di decisione lessicale. Il parlante praticamente vede delle stringhe di lettere sullo schermo e gli viene chiesto di premere un tasto se questa stringa corrisponde a una parola che esiste nella sua lingua, un altro tasto se invece questa parola non esiste nella sua lingua. Esiste anche una modalità uditiva e in questo caso lo stimolo non è esposto graficamente, ma è presentato acusticamente. Quindi abbiamo per esempio delle parole, per esempio cane e il partecipante risponde di sì, siamo alla slide 21, oppure una parola inventata, quindi una non parola, e in questo caso il partecipante deve rispondere di no. Quindi come si utilizza il compito di decisione lessicale per rispondere a una domanda della linguistica teorica? È possibile? Ma sì, è possibile, sempre partendo dalla idea che ha tempi di risposta diversi, corrispondano dei tempi di elaborazione diversa e quindi corrispondano dei processi cognitivi diversi. A questo punto, una domanda che plausibilmente ci viene dalla morfologia, dalla linguistica teorica, potrebbe essere, per esempio, l'accesso lessicale dei nomi. È diverso dall'accesso lessicale dei verbi, ovvero i nomi e i verbi sono rappresentati diversamente, hanno una rappresentazione mentale cognitiva diversa. Questa è la tipica domanda a cui si potrebbe tentare di rispondere tramite un esperimento di decisione lessicale. Allora, quello che faccio è raccogliere due liste. In una sono presenti delle parole che sono nomi, nell'altra delle parole che sono verbi e voglio confrontare i loro tempi di decisione lessicale. Quello che mi succederà molto probabilmente con i nomi che ho nella slide numero 24 è che i tempi di risposta a un decisore lessicale fatto con questi stimoli saranno inferiori per i nomi. Quindi quello che posso inferire è che accedere ai nomi è più veloce e più facile che accedere ai verbi. Ma sarebbe veramente corretto fare questa inferenza? Se io vado a vedere delle proprietà che niente hanno a che vedere con le proprietà grammaticali di queste parole, quindi non c'entrano col fatto di essere nomi e verbi, ma che sono comunque delle proprietà dello stimolo linguistico, vedo subito che confrontandole c'è qualcosa di estremamente diverso. Nella slide 26 vengono riportate frequenza e lunghezza delle varie parole e vedo subito che la frequenza delle parole che ho scelto nella mia lista di nomi è di molto più alta rispetto a quella che ho scelto nelle parole che invece ho messo nella lista di verbi. Questo che cosa mi dice? Mi dice che non avendo controllato bene i miei stimoli, i tempi di risposta inferiori per i nomi nel decisore lessicale che ho fatto con questi stimoli si possono spiegare anche senza dover accorrere alla spiegazione che fa ricorso alla grammatica. Infatti, accedere ai nomi con questi stimoli è più veloce che accedere ai verbi, ma proprio per il fatto che i nomi sono molto più corti e molto più frequenti rispetto ai verbi. Quindi la varianza che io osserverei molto probabilmente in questa, nella performance di questo compito è dovuta a queste due proprietà. Quindi la prestazione in un compito di decisione lessicale fatto con stimoli che hanno queste caratteristiche non mi permetterebbe di dire che i nomi sono più veloci dei verbi per un motivo legato alle proprietà grammaticali. Infatti, le parole più frequenti, e questo è noto da una cinquantina di anni almeno, scusate, 40. Sì, almeno dalla pubblicazione di Forster del 73, si sa che le parole più frequenti vengono riconosciute più velocemente. Quindi l'elaborazione di stimoli linguistici, vediamo, risente di effetti che non sono strettamente dipendenti da proprietà grammaticali. E tra questi effetti troviamo, con una certa preponderanza nell'esito di task, la frequenza. Quindi diventa chiaro che anche porsi una domanda di linguistica teorica, linguistica descrittiva, anche nel porsi una domanda di linguistica descrittiva diventa importante, se noi vogliamo vagliare delle ipotesi che riguardano la grammatica, diventa importante vedere quali effetti non strettamente grammaticali agiscono nella prestazione in compiti che riguardano il linguaggio. Questi effetti vanno misurati per capire quanto effettivamente della prestazione osservata si spiega con effetti di proprietà non strettamente grammaticali, perché al netto di questi poi possiamo comprendere quali sono invece gli effetti della rappresentazione grammaticale che avviene a livello cognitivo di elementi che possiamo anche riconoscere a un livello descrittivo di grammatica. Oltre alla frequenza, quindi dobbiamo tenere conto di altre proprietà che sono importanti nella performance in vari compiti. E dobbiamo tenere presente anche l'effetto, per esempio, della lunghezza, dell'età di acquisizione, del vicinato ortografico e di altre che variano anche a seconda del tipo di compito che viene richiesto. La lunghezza è un'altra delle variabili che agiscono in maniera importante e si conta come lunghezza ortografica se si tratta di uno stimolo scritto, quindi si va a vedere il numero di lettere, o lunghezza in termini di sillabe di solito e di durata nel tempo dello stimolo acustico quando il compito è orale. In questo caso quello che succede è che la lunghezza correla direttamente con i tempi di elaborazione di uno stimolo, quindi parole più lunghe, per esempio, vengono lette più lentamente. Altre variabili riguardano per esempio l'età di acquisizione. L'età di acquisizione è un'altra proprietà che agisce in maniera importante, riguarda a quanti anni è stata acquisita la parola, perché sappiamo che parole che vengono acquisite prima vengono riconosciute più velocemente. Naturalmente, in questo caso, l'età di acquisizione diventa una variabile un po' difficile da misurare rispetto alla lunghezza, che basta contare, per cui basta contare le lettere, e rispetto alla frequenza che viene trovata facilmente in un corpus o tramite un rating. Per l'età di acquisizione bisogna fare di solito un rating, almeno per l'italiano, perché mancano dei corpora di acquisizione, soprattutto sì, che permettano una misurazione longitudinale che faccia capire a quanti anni viene appresa una parola o un'altra. Quindi per l'età di acquisizione spesso si ricorre a dei rating fatti, le cui domande vengono poste ad adulti. Quello che succede però è che naturalmente la misurazione non è molto facile, molto accurata da dare proprio a livello metalinguistico. Se io vi chiedessi a che età avete imparato la parola anguria, probabilmente ne avreste una stima approssimativa, ma sì, sarebbe veramente sempre una stima, non è possibile misurarla con precisione assoluta, come invece è facile fare per la lunghezza, per esempio. Quindi l'età di acquisizione soffre un po' questa mancanza di strumenti di misurazione efficaci, almeno per l'italiano, insomma, altre lingue hanno il loro corpora di acquisizione. In ogni caso, anche nelle lingue che hanno dei corpora si vede che quello che viene misurato tramite rating correla abbastanza, quindi è una misura sufficientemente adatta, insomma, che si può usare anche se non è ottimale come metodo. Ci sono poi delle altre variabili che possono incidere in varie maniere, a seconda dei task, insomma, quindi per esempio in un compito che riguarda la decisione lessicale di parole scritte, il vicinato ortografico è una variabile che conta. E che riguarda soprattutto, cioè che riguarda quante parole sono simili perché scritte in una maniera ortograficamente simile rispetto alla parola target. Lo stesso riguarda la frequenza di gruppi di lettere che possono apparire all'interno delle parole e la loro predittività rispetto a che una parola venga riconosciuta in fretta o meno. Infine ci sono anche delle variabili semantiche che possono compromettere la prestazione in compiti soprattutto semantici, appunto. Se noi consideriamo un compito di decisione lessicale semantico, il vicinato semantico è qualcosa che agisce, che può avere degli effetti. Un compito di decisione lessicale semantico non è esattamente come quello che abbiamo appena visto, ma il partecipante deve fare una decisione semantica sullo stimolo, quindi per esempio dire se la parola che sta leggendo è un animale oppure un oggetto. In questo avere parole che sono semanticamente vicine oppure no, come distrattori, è una variabile che conta. Quindi, concludendo un po' questa parte dedicata alle variabili non strettamente grammaticali che agiscono sul livello linguistico, vediamo che nei processi, per esempio, di accesso al lessico, quindi che vanno ad agire sulla rappresentazione della parola, incidono anche delle proprietà non legate strettamente allo stato grammaticale delle parole, come per esempio la frequenza, la lunghezza, l'età di acquisizione. Pertanto, se noi ci facciamo delle domande sulle rappresentazioni mentali degli elementi della grammatica, dobbiamo stare attenti quando andiamo a trasformarle in domande sperimentali, perché le rappresentazioni mentali di questi elementi vanno esaminate al netto dell'effetto di altre proprietà, di queste altre proprietà non strettamente grammaticali, ma comunque molto attive nell'agire a livello di task linguistici. Quindi queste proprietà vanno in qualche modo controllate, vanno misurate tramite dei rilevamenti o dei metodi quantitativi e vanno poi a livello di costruzione di esperimenti controllate. Per esempio, come si controlla la lunghezza, come si elimina l'effetto della lunghezza, per esempio scegliendo stimoli della stessa lunghezza, così noi sappiamo che essendo tutte pareggiate, le parole per le varie condizioni, la lunghezza è una variabile che incide allo stesso modo e quindi ne possiamo tranquillamente eliminare l'effetto. Infine, concludendo, vediamo che appunto la linguistica teorica, come abbiamo visto, fornisce delle descrizioni della lingua e per quanto riguarda sì, la morfologia abbiamo visto che fornisce delle descrizioni su come agisce il livello del morfema e della parola, ma questo non significa che a livello di descrizione del morfema e della parola non sia utile a spiegare dati sperimentali. Adesso noi abbiamo visto un caso particolare, insomma, inventato in cui si può testare la differenza tra nomi e verbi, tenendo tutte le variabili sbilanciate per enfatizzarne la proprietà. Ma naturalmente questo è un tipo di esperimento che si può fare e in cui le spiegazioni della linguistica teorica possono essere utili, ma queste spiegazioni devono sempre tenere in conto le variabili non grammaticali che agiscono sul processing, sull'elaborazione quindi dello stimolo linguistico. Però naturalmente, appunto, la linguistica teorica può dare molto anche nella comprensione del fatto linguistico a livello di processing. Per esempio, le teorie linguistiche sono state alla base di quello che è stato osservato dall'inizio della neuropsicologia del linguaggio, sono alla base di quelle dissociazioni che noi vediamo nei deficit afasiologici e nei deficit neuropsicologici del linguaggio, che adesso iniziamo ad andare a vedere. La teoria linguistica, infatti, è stata abbastanza di aiuto alla neuropsicologia del linguaggio e le due discipline hanno avuto la possibilità di crescere e di avere dei rispettivi benefici. Questo perché dal punto di vista della linguistica teorica si è potuto vedere quali sono effettivamente le basi biologiche del linguaggio assistendo a delle dissociazioni, quindi a delle differenze a livello biologico tra le varie parti che possono comporre il linguaggio. In questo senso, la neuropsicologia del linguaggio è stato il primo approccio che ha permesso di formulare delle ipotesi sulle strutture anatomiche coinvolte proprio nei processi cognitivi che sono legate all'elaborazione del segnale linguistico. La neuropsicologia moderna, infatti, nasce proprio come neuropsicologia del linguaggio, come afasiologia, con la descrizione del paziente Tan-Tan da parte di Paul Broca. Quindi la storia di Paul Broca, chirurgo francese, che per primo traccia una correlazione anatomoclinica tra una lesione e un comportamento deficitario a livello linguistico. Nel paziente che viene descritto da Broca, il linguaggio ha un impedimento che impedisce praticamente di comporre qualsiasi tipo di atto linguistico normale, di atto linguistico naturale, c'è cioè, infatti nel paziente un eloquio ridotto a poche sillabe. E alla morte del paziente, quello che viene visto è proprio il fatto che l'area che adesso noi chiamiamo di Broca, corrispondente al piede della terza circonvoluzione frontale sinistra, è gravemente danneggiata. Quindi quello che fa Broca è mettere in relazione alla perdita delle funzionalità grammaticali del paziente con la lesione cerebrale, facendo così nascere l'approccio moderno alla neuropsicologia. Quindi quello che nasce è l'idea che ci sia un danno fisico che causa, diciamo, la perdita della capacità di svolgere dei processi cognitivi. E in questo senso, la psicologia del linguaggio da qui in poi si è evoluta e ha assunto delle interpretazioni più raffinate di quella che potrebbe essere semplicemente la tracciatura di una mappatura diretta tra stimolo e lesione. La psicologia cognitiva del linguaggio ha come scopo quello di avere un modello teorico che spiega come avvengono i processi di elaborazione dei segnali linguistici.
Il metodo con cui lavora poi la psicologia, la neuropsicologia cognitiva del linguaggio è la descrizione di deficit neuropsicologici. Ma questo riguarda la descrizione del deficit neuropsicologico, si riferisce, diciamo, al danno delle componenti di un modello, ovvero il danno fisico è un danno che in un certo senso costituisce un danno a una architettura funzionale e si riferisce al fatto che determinate parti svolgano delle funzioni all'interno di un sistema che permette l'elaborazione dell'informazione linguistica. Quindi lo scopo della psicologia cognitiva del linguaggio in generale è comprendere quali siano i vari passaggi che portano alla realizzazione di un compito linguistico. E per fare questo viene proposta una formalizzazione che si basa su alcuni elementi detti rappresentazioni e processi, in cui le rappresentazioni sono delle informazioni. E queste informazioni sono dei contenuti, insomma, e i processi sono quello che avviene nella trasformazione di una classe di rappresentazioni a un'altra. Quindi i deficit descritti dalla neuropsicologia, soprattutto quelli che riguardano le diagnosi cliniche, sono relativi a questo tipo di modellizzazione, quindi è una logica che riguarda l'elaborazione di un'informazione, lo svolgersi di processi. Quindi localizzare la lesione a livello funzionale vuol dire comprendere a che punto l'elaborazione dell'informazione sia danneggiata o sia interrotta. Cioè, la neuropsicologia in questo senso fa parte proprio delle scienze cognitive, nel senso che lo scopo della neuropsicologia è costruire una teoria cognitiva, sapere come si svolge un compito mentale, sapere in che cosa consiste, quali sono le rappresentazioni, quali sono i processi che sottendono lo svolgersi di questo compito mentale. Lo scopo della neuropsicologia non è trovare l'area di qualcosa, ma è costruire una teoria cognitiva. In questo senso, la localizzazione è un mezzo della neuropsicologia, non è un fine. Ed è un mezzo nel senso che se noi abbiamo due aree danneggiate diversamente e ci danno due tipi di esiti indipendenti, questo ci permette anche di dire che i processi cognitivi che si svolgono nelle due aree sono indipendenti e quindi ci dà un'informazione di più non tanto sull'area, ma sul processo cognitivo e sulla loro indipendenza e diversità. Questo sarà poi alla base di quello che riguarda il concetto di doppia dissociazione, che a sua volta si basa sul principio teorico che ci siano dei compiti che siano indipendenti tra di loro e dissociabili, il che ci permette di costruire dei modelli effettivamente trasparenti e comprensibili e quindi di porre delle ipotesi più chiare. Dunque, in che cosa consiste il concetto di doppia dissociazione? La doppia dissociazione serve a comprendere, a inferire che due compiti dal punto di vista cognitivo siano diversi e indipendenti. In una doppia dissociazione abbiamo, per esempio, due pazienti, un paziente 1 e un paziente 2. Il paziente 1, in presenza di una lesione 1, riesce a svolgere il compito A, ma non riesce a svolgere il compito B. Mentre il paziente 2, in presenza di un'altra lesione, non riesce a svolgere il compito A e invece riesce a svolgere il compito B. Questa dissociazione, ci permette di dire che i due compiti sono indipendenti e rende in un certo senso trasparente il funzionamento di una parte del sistema cognitivo. Naturalmente, per fare questo è necessario avere una teoria che ci permette di interpretare i dati. E la teoria, come abbiamo visto prima, parlando dei modelli, deve essere in grado di spiegare e predire dei nuovi fenomeni. Quindi l'osservazione, cioè di quello che vediamo nel comportamento dei pazienti, deve essere in grado di darci delle spiegazioni su come avviene una determinata elaborazione di informazione in un modello di un compito cognitivo. In questo senso, la teoria linguistica ci fornisce delle formalizzazioni che permettono di interpretare alcuni dei dati che noi osserviamo nel linguaggio patologico. Ad esempio, ci permette di identificare una classica doppia dissociazione tra quanto vediamo nel comportamento dei pazienti, nel comportamento linguistico dei pazienti in presenza di afasie per lesione anteriore e per lesione posteriore. Adesso vediamo brevemente alcune caratteristiche delle afasie e parlerò qua di seguito delle afasie che conseguono principalmente a regione a danni vascolari a carico di varie regioni del cervello. Quando parlo di afasie anteriori, intendo afasie che soprattutto coinvolgono la regione frontale sinistra, quindi quella dell'area di Broca, che hanno come esito generalmente un maggior danno alla componente grammaticale. Quando invece parlerò di afasie posteriori, saranno quelle che coinvolgono una zona più temporale, sempre sinistra, e che coinvolgono l'area detta di Wernicke, il cui danno porta dei deficit a livello di semantica lessicale, a livello di lessico. Ancora più nel dettaglio, però, per quanto riguarda le afasie anteriori, le descrizioni della linguistica formale sono state utili per riconoscere e classificare alcuni complessi di deficit tipici del grammatismo. Il grammatismo è una manifestazione, un deficit possibile principalmente nelle afasie anteriori, nelle afasie non fluenti, e si manifesta per esempio come l'omissione di una serie di morfemi. Vediamo qua un esempio di parlato agrammatico, slide 55. Vedete che in questo campione di parlato spontaneo viene chiesto al paziente di produrre un campione di parlato spontaneo, quindi gli viene chiesto descriva come si fa la barba e questa è la sua produzione spontanea. Vedete subito che quello che manca è una serie di parole che abbiamo visto affrontando la morfologia, sono delle parole che principalmente hanno a che fare con elementi funzionali del linguaggio, quindi sono parole funzionali, sono parole, elementi di classe chiusa, sono elementi che non hanno contenuto lessicale, ma sono elementi funzionali e funzionalizzati. Dal punto di vista della sintassi, vediamo che la struttura sintattica della produzione del paziente è semplificata, le frasi sono brevi, la struttura delle frasi generalmente è ridotta a soggetto-verbo-oggetto, spesso il verbo non è nemmeno presente e c'è omissione appunto della componente verbale e non ci sono frasi subordinate. Quindi vediamo che la struttura sintattica è estremamente semplificata. Per quanto riguarda invece la componente morfologica, vediamo che c'è un'omissione delle categorie funzionali rappresentati dalle classi chiuse, quindi c'è una mancanza di articoli, pronomi, preposizioni, verbi ausiliari e anche la flessione del verbo alcuni problemi, no? Vedete che viene prodotto per esempio il verbo all'infinito, insaponare al posto di mi insapono e quindi questo ci fa vedere che c'è qualche problema anche con la flessione. Il problema della flessione è in generale uno dei disturbi che si manifestano frequentemente nell'agrammatismo, infatti lo vediamo come mancanza di flessione o mancanza di accordo nelle lingue che hanno poca morfologia flessiva, ma espongono lo stesso tipo di relazione con l'accordo tra pronome e verbo, come per esempio l'inglese. Vediamo qua, per esempio, che in una frase che potrebbe essere in inglese abbiamo una serie di strutture sintattiche semplificate che possono avere luogo quando un paziente agrammatico vorrebbe produrre questa frase target. Prima di tutto, quello che manca, che si ipersemplifica, è la presenza dell'ausiliare, e quindi della parte più funzionale, e un altro livello di deficit potrebbe coinvolgere anche il verbo, lasciando quindi solo le parole con contenuto lessicale e pochissima funzionalizzazione, quindi i nomi a fare da frase. In inglese possiamo spiegare economicamente questo fenomeno come omissione della morfologia flessiva. Quindi possiamo tentare di spiegare. Dire nell'agrammatismo quello che succede è che la morfologia flessiva viene omessa, viene ritagliata, viene eliminata dalla produzione dei pazienti. Infatti vediamo che per esempio l'accordo di numero non si realizza e quindi abbiamo la forma singolare al posto della forma plurale perché il morfema cade, non viene realizzato, no? In two cats. E nella forma verbale invece non c'è l'accordo con la terza persona e il morfema flessivo non viene realizzato. Questa sarebbe una spiegazione che per l'inglese va benissimo, però in italiano vediamo che le parole che appartengono a una classe aperta, abbiamo già detto l'altra volta, sono flesse, cioè abbiamo una uscita fonologica, morfofonologica, che fa sì che le parole siano flesse in ogni occorrenza, anche perché questo genera delle stringhe fonotatticamente naturali in italiano, ovvero in italiano le parole finiscono per vocale e di solito il morfema flessivo è quella vocale. Quindi se noi dovessimo vedere in italiano l'omissione dei morfemi flessivi, quindi l'omissione totale, vedremo che questo genererebbe delle non parole. Quindi anche dal punto di vista della fonologia, questi suoni non sarebbero plausibili. Io non posso sostituire corre con cor, avendo una parola che in italiano sia adatta dal punto di vista della fonotassi. Quindi in italiano vediamo che gli errori di agrammatismo sono principalmente sostituzioni, cioè è proprio quello che succede. Le forme flesse vengono sostituite quindi con altre forme meno marcate, con minore contenuto informativo. Certo senso. Quindi abbiamo Gianni correva che viene sostituito da Gianni corre o da Gianni correre e i plurali che vengono sostituiti generalmente con i singolari. Quindi vediamo che queste forme meno informative prendono il posto di quelle più informative. quelle meno marcate prendono il posto di quelle più marcate e queste forme sono anche più frequenti, quindi abbiamo un po' una spiegazione che si sovrappone, no? Il fatto che queste siano più semplici perché sono più frequenti o sono più frequenti perché sono più semplici perché portano minor contenuto informativo, e questo è una domanda che riguarda un po' più a fondo la struttura della lingua. Quello che interessa però adesso il rapporto della morfologia con l'agrammatismo è il fatto che la sostituzione di morfemi è un'interpretazione che è più economica per la spiegazione di quanto avviene in italiano e che effettivamente potrebbe anche funzionare in inglese, per l'agrammatismo inglese. Infatti, in questo caso dobbiamo assumere che quello che viene sostituito non è un morfo flessivo, ma è un altro morfo presente nel paradigma che è il morfo zero, che abbiamo visto l'altra volta. Quindi abbiamo la sostituzione di un morfema con un'altra forma del paradigma che però non ha contenuto fonologico. E per questo motivo possiamo spiegare meglio quello che succede nell'agrammatismo, possiamo spiegarlo in maniera più economica senza dover ricorrere a una molteplicità di spiegazioni diverse e lingue specifiche tramite assumendo che questa sia la sostituzione di un morfema. Quindi in questo caso abbiamo visto che la teoria linguistica è utile per spiegare dei dattili parlato afasico, ma anche in questo caso la teoria linguistica non spiega tutto, nel senso che anche in questo caso qui ci sono effetti di frequenza, effetti di frequenza sia della forma lessicale sia di quel particolare costrutto grammaticale, ci sono effetti della memoria di lavoro che per esempio impediscono di memorizzare frasi troppo lunghe e anche questi devono essere tenuti in considerazione quando si va a fare uno studio in fasiologia. Andiamo infine a vedere come di seguito a quello che abbiamo appena visto, lo studio della morfologia abbia ben beneficiato del rapporto con la fasiologia, in particolare dello studio dell'agrammatismo. Infatti, poter contare su questo tipo di dissociazione ci permette di avere delle informazioni sulla formazione delle parole nel nostro cervello, quindi di comprendere come sia rappresentato il livello del morfema e le regole di formazione delle parole nel sistema cognitivo, e ci permette, di comprendere come più o meno come il cervello riesca ad immagazzinare ed elaborare le parole che sono morfologicamente complesse. In questo senso, presento ora degli studi di neuropsicologia dei composti. Abbiamo visto l'altra volta la composizione come uno dei processi che in italiano non è molto produttivo per la verità, però come uno dei processi di formazione delle parole. È quel processo che riguarda l'associazione di due o più forme libere, quindi di parole lessicali, a formare una terza parola. Una terza parola di significato indipendente. La composizione è stata variamente descritta dalla linguistica teorica, l'altra volta ne abbiamo avuto un'infarinatura, ma quello che ci dice la linguistica teorica è semplicemente questo, no? Abbiamo delle parole lessicali diverse che si uniscono a costituire un'altra parola. Ma questo processo come avviene a livello cognitivo? Cioè, quali sono i processi coinvolti nella composizione? In quale modo il cervello combina più parole esistenti per formarne una nuova? In particolare, che cosa vuol dire questa domanda? Vuol dire, per esempio, molto terra terra, le parole composte sono delle parole autonome, cioè quando noi le recuperiamo intere come parole lessicali a sé stante, non decomponibili, oppure vengono applicate delle regole di composizione ogni volta che recuperiamo un composto? Questa è una domanda a cui la linguistica teorica da sola non potrebbe rispondere, e infatti ha beneficiato dell'apporto della neuropsicologia. E della neuropsicologia in diverse che ha studiato insomma afasici in diverse lingue, principalmente in tedesco, ma anche in italiano, perché anche anche se non è appunto molto produttivo il processo di composizione in italiano, comunque è possibile, in italiano sono presenti dei composti e quindi, una parte della letteratura è stata sull'italiano. Prime scoperte rilevanti rispetto alla composizione è che rimane la conoscenza del fatto che una parola sia una parola composta anche quando questa parola non viene recuperata. Quindi, per esempio, immaginiamo un compito di denominazione, vengono mostrate al paziente delle figure in cui la parola target è un composto e viene chiesto di denominare che cosa c'è nella figura. Per esempio, nella figura viene mostrato, non so, un tosaerba aspirapolvere e viene chiesto al paziente di produrre il nome dell'oggetto indicato in figura. Quello che succede in questo caso è che in genere se la parola target è un composto, anche quando non viene recuperata la parola target esatta, viene generalmente sostituita con un'altra parola composta. Quindi quando il paziente non riesce a richiamare la parola aspirapolvere, di solito produce un'altra parola che è sbagliata, ma che è anche questa un composto. Per esempio, al posto di aspirapolvere produrrà asciugacapelli. È importante notare che il caso contrario non si verifica, cioè parole non composte non vengono mai sostituite con parole composte. Neanche nel caso di parole che abbiano dentro qualcosa che sia una parola realmente esistente, ma non sia effettivamente parte di un composto. Per esempio, elefante che ha dentro la parola fante non viene mai sostituita con un altro composto. Questo che cosa ci dice? Ci dice che effettivamente c'è un effetto del composto che fa sì che le parole composte abbiano una specie di rappresentazione speciale, per cui anche quando non vengono recuperate, viene mantenuta intatta la conoscenza che sono parole composte. Quando al posto della parola target venga prodotto, per esempio, un neologismo, le regole, di composizione, sono, comunque conservate. Questo si vede in diversi studi sul tedesco, per esempio. Gli errori di sostituzione, per esempio, che fanno sì che una parola venga sostituita con un'altra, sono comunque coerenti con le regole sintattiche che permettono la formazione dei composti nei composti realmente esistenti. Quindi abbiamo per esempio spazzarifiuti al posto di portarifiuti e fermafogli al posto di fermacarte. Quindi abbiamo effettivamente la sostituzione di un composto con un altro e non solo, la sostituzione di un composto con un altro che ha la stessa struttura sintattica e lo stesso, diciamo, status, solo la componente lessicale è diversa. Quando nei casi, in casi relativamente gravi, venga prodotto solo uno dei due componenti perché l'altro viene omesso, in genere il paziente sa che manca una parte di quello che sta recuperando. Cioè, magari se la parola target è lighthouse, faro, il paziente riesce a produrre light e non l'altra parte del composto, però generalmente fa presente che manca qualcosa. Quindi anche in questo caso possiamo inferire che lo status di composto sia conservato anche quando effettivamente il contenuto lessicale non venga richiamato. E lo stesso nei due esempi che vedete in fondo a pagina 72. I processi di composizione poi vengono conservati appunto anche nella produzione di pazienti agrammatici. Qua è utile ricordare, parlando di questo studio di Semenza, nello studio della Mondini, che i nomi composti italiani che hanno la maggior parte dei composti italiani sono composti del tipo verbo-nome, quindi sono composti esocentrici in cui c'è una particolare struttura sintattica, cioè una parte è un verbo, l'altra parte è un nome che di solito ne è l'oggetto. Nella produzione dei pazienti agrammatici abbiamo visto che spesso le categorie funzionali sono danneggiate e il verbo generalmente è un po' più funzionalizzato di quanto lo sia il nome, perché per esempio ha molta flessione. In questo tipo di composti gli agrammatici italiani tendono a avere problemi di omissione con il verbo, pur tuttavia mantenendo lo status di composto. Quello che è importante è che questo tipo di errori ci dà una informazione sullo status particolare, no? Del verbo. Ci ricorda ancora una volta la dissociazione nome-verbo, ovvero nei nome-nome, i nome e il verbo vengono, scusate, nei composti nome-nome, entrambi i costituenti, sia il primo che il secondo nome, possono essere omessi con uguale frequenza, mentre nei verbo-nome, generalmente, quello che viene omesso è proprio il verbo, che è la parte più funzionalizzata. Quindi anche per quanto riguarda la neuropsicologia dei composti, abbiamo un verificarsi di quello che succede classicamente nell'agrammatismo. Questo che cosa ci dice? Questo ci dice che i due membri del composto hanno uno status di unicità, nel senso che se la parola fosse recuperata intera, allora noi non ci aspetteremo una diversa prestazione nei composti verbo-nome e nei composti nome-nome. Invece succede così. E questo ci indica che i due costituenti vengono comunque compresi come due costituenti diversi a livello di rappresentazione mentale. Ma può essere anche che avvenga il contrario. E qua vediamo un esperimento sempre riguardante i nomi nome-verbo, in cui il paziente MB descritto da Mondini, Luzzatti e Semenza nel 99, ha una prestazione deficitaria nei nomi in cui il genere è opaco in generale. E questo succede anche quando i nomi a cui assegnare il genere sono dei composti. Quello che succede in particolare è che i nomi che finiscono in A ricevono una marca sintattica di femminile. Quindi abbiamo dei nomi tipo Toserba, Cavalcavia, che in italiano sono sempre maschili perché il genere viene assegnato per default, essendo dei nomi senza testa sintattica. E in questi nomi, Toserba e Cavalcavia, che sarebbero maschili, il paziente assegna genere femminile. Quindi dice, per esempio, una Toserba, generalizzando quella A che si trova in fondo alla parola. In questo caso c'è appunto una divergenza tra la regola di assegnazione del genere e la regola morfofonologica. Questo che cosa ci dice? Ci dice che in questo caso il paziente recupera la parola intera e tende ad assegnare il genere in questa maniera. Quindi abbiamo sia delle prove che ci dicono che il composto è analizzabile come due parti, sia delle prove che ci dicono che il composto è recuperabile come parola intera. Quindi può essere che nei processi di composizione effettivamente entrino in gioco entrambe le strategie e che quando una viene resa opaca da un deficit venga utilizzata l'altra. In questo senso il ruolo della neuropsicologia è utilissimo per comprendere quali processi siano resi trasparenti una volta che alcuni processi che vengono utilizzati normalmente siano interrotti. Un'ultima parola sui composti che riguarda quei composti che non si scrivono attaccati, quindi non sono propriamente composti lessicalizzati, ma sono co-occorrenze molto frequenti di parole. E intendo delle espressioni nominali tipo croce rossa o sangue freddo. Queste parole co-occorrono molto frequentemente e indicano un referente preciso, quindi in un certo senso a livello di significante sono molto spesso vicine, a livello di significato indicano una referenza ben precisa. Rispetto a queste parole, vediamo che degli agrammatici che hanno problemi a realizzare l'accordo, conservano invece l'accordo nei composti di questo tipo. Quindi noi abbiamo delle espressioni tipo sangue freddo in cui l'accordo viene conservato, croce rossa in cui l'accordo viene conservato, ma per esempio lo stesso paziente che conserva quell'accordo in queste diciture può produrre sangue secca o croce giallo. Quindi l'accordo viene preservato solo, anzi non solo, ma principalmente in parole di questo, in espressioni di questo tipo che non hanno esattamente lo status di composto, ma hanno una frequenza di concorrenza molto elevata e una referenza specifica, per cui in un certo senso condividono alcune caratteristiche con un composto. Quindi quello che ci dice ancora la neuropsicologia rispetto allo studio delle parole composte è che effettivamente c'è una rappresentazione dello status della parola composta, c'è una rappresentazione della struttura e delle regole che intervengono nella composizione delle parole e che il composto può utilizzare due vie per essere recuperato dal lessico. Quindi una via è quella di recuperarlo come parola intera, e questo succede principalmente con composti molto frequenti, quando l'abbiamo visto, ma è il caso particolare di composti che sono frequenti oppure molto opachi, e può essere recuperato altrimenti come somma di costituenti, quindi come delle sottoparti su cui agiscono delle regole di composizione. Quindi il composto ha un po' questo doppio stato. E le regole sintattiche, le regole morfologiche presenti nel composto, appunto, a seconda che vengano conservate oppure perdute nelle varie manifestazioni afasiche, ci permettono di trarre queste inferenze. Quindi questo per quanto riguarda la neuropsicologia dei composti. Direi solo delle ultime parole rispetto a un esperimento, a un articolo che riguarda 8 esperimenti di morfologia flessiva sull'italiano. Ne vedremo uno brevemente. Trattiamo un attimo la morfologia flessiva perché è un livello particolarmente importante, è un livello in cui la funzionalizzazione è molto elevata, infatti abbiamo visto l'altra volta il morfema flessivo molto spesso è morfema che ha puramente caratteristiche funzionali, non ha quasi contenuto semantico nella maggior parte dei casi, per esempio, della flessione nominale in cui abbiamo flessione di genere. E proprio un esperimento della flessione di genere vi faccio, è quello che vi faccio vedere adesso. Che riguarda la flessione di genere testata in due pazienti con agrammatismo, che quindi hanno un problema selettivo con le categorie funzionali. In questo esperimento vengono scelti dei nomi animati maschili, i no, dei nomi animati femminili, i na. Nei nomi animati sappiamo che O e A realizzano le opposizioni semantiche di genere del referente nelle opposizioni formali di genere del nome, quindi ho gatto maschile, gatto maschio, gatta femminile, gatta femmina. Poi ho dei nomi maschili animati in E, come potrebbe essere per esempio padre, e dei nomi femminili animati in E, come potrebbe essere madre. In questo caso l'uscita in E non mi dice niente a livello fonologico, cioè E può essere sia del maschile sia del femminile, quindi non contiene di per sé delle informazioni funzionali su che cosa c'è in quel nome. Infine ho dei nomi non animati che sono femminili in O, quindi c'è una marca flessiva, una marca fonologica che si riferisce al pattern di accordo dell'altro genere di solito, e lo stesso per dei maschili in A. Quindi ho femminili in A come mano e radio e maschili in A come clima pianeta. Pagina 79, vedete un po' com'è la distribuzione degli stimoli. Quello che viene richiesto ai partecipanti è di ripetere il nome con l'articolo corretto, quindi quello che viene fatto è dire loro il nome target e loro devono ripeterlo aggiungendo l'articolo davanti, quindi sentono marito e devono ripetere il marito. Per quanto riguarda la prestazione di uno dei due agrammatici, si vede che il nome, i nomi in cui il genere ha contenuto semantico, quindi quelli come gatto, gatta, padre, madre, questi nomi sono completati correttamente. Quindi quando gli viene proposto padre dice il padre, ma quando viene assegnato, quando viene richiesto un nome non animato, che quindi non ha un riferimento semantico per il genere, c'è una sovraestensione del tratto formale, anche in nomi molto frequenti come mano. Quindi quando viene detto mano, il paziente risponde il mano. Che cosa ci dice questo? Questo ci dice che quando viene persa la conoscenza di una proprietà grammaticale collegata alle parole lessicali, quando non viene mantenuta la conoscenza di una proprietà grammaticale collegata alle parole lessicali, allora viene applicata una regola per assegnare il genere, per esempio. E in questo caso c'è una sovraestensione della regola fonologica collegata alle opposizioni morfologiche. Con questo, concludo dicendo che in questo caso vediamo come delle categorie descritte dalla linguistica teorica hanno una loro utilità nella descrizione dei deficit afasici e di quella che è la prestazione degli afasici, e che a loro volta le patologie possono essere di per sé utili per comprendere il fatto che ci sia effettivamente una rappresentazione a livello cognitivo degli elementi descritti dalla linguistica teorica. Quello che riguarda poi la localizzazione e la possibilità di avere un collegamento di questi con delle strutture neurali, ripetiamo, è un mezzo che aiuta la comprensione, ma non è effettivamente il fine della neuropsicologia cognitiva del linguaggio. Il fine è quello di comprendere e di saper formalizzare quali sono i processi a livello cerebrale che ci permettono di comprendere il linguaggio, di produrre il linguaggio, di produrre degli atti linguistici e più in generale di quali sono i processi cognitivi che sottendono all'utilizzo del codice chiamato linguaggio.